La prima cosa che mi viene da pensare è che questi qui mica si rendevano conto di non essere nel giusto, di essere coerenti, di dire le cose ma poi non... Loro non se ne rendevano mica conto. Certo, gli occhi di Gesù, così abituati alla verità, hanno colto subito questa cosa, tanto che l'ha anche, come dire, l'ha manifestata a tutti con questo discorso. Ma questi qui andavano avanti tranquilli, convinti di fare le cose fatte bene. E legano come dice qui, tutti quelli vogliono essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi nelle sinagoghe. Tutte queste cose per loro sono normali. E facevano anche tante pratiche, pregavano molto, facevano tante offerte, facevano tante... Cioè, com'è importante avere una coscienza lucida, una coscienza libera, che ti permette di conoscerti, che ti permette di capire quello che stai vivendo, se sei nel giusto, se sei ipocrita, se in un qualche... Perché quando ci sei, mica te ne rendi conto, Mica te ne rendi conto. È una grande grazia quella di, e in questo la Quaresima ci può aiutare, di riuscire a vedersi per come si è. Una grazia pericolosa, ricordatevelo, ho già accennato, ma portate pazienza se qualcosa lo riprendo, sono alcuni episodi. Dopo che nella mia vita ho letto tantissime vite di santi, però ho qualche episodio che mi si è messo lì e non me lo porterà più via nessuno. Sono tanti episodi che hanno un po' anche fanno da cornice alla mia, anche, come dire, alla mia visione spirituale. E dicevo che il curato d'Ars un giorno lo chiese al Signore di fargli vedere il suo peccato. E sapete che diceva che se non ci fosse stata la Madonna a sorreggerlo e a prenderlo sotto il suo manto, sarebbe morto sul colpo, a vedere com'era. Ora, se ha detto così lui, che è uno dei pochissimi sacerdoti che sono arrivati al matrimonio spirituale, il punto più alto della mistica, beh, insomma, via. Forse anche noi possiamo dire c'è qualcosa che ancora non riesco a cogliere, c'è qualcosa che ancora non vedo di me stesso. È molto importante questo, perché essere consapevoli che la grazia più grande è conoscersi, cioè vedersi come ci vede Dio. Qui è Gesù, sta vedendo questi e lui li vede così. Ecco, noi dobbiamo chiedere la grazia di vederci come ci vede lui, di vederci come lui riesce a cogliere magari le nostre contraddizioni, i nostri illusioni. Le illusioni sono molto, molto facili in un cammino interiore, soprattutto quando si è principianti, ma non solo, non solo. E quindi è importantissimo che impariamo a vedere noi stessi come ci vede lui. Mi piace questo spaccato, no? Gesù che sta guardando e dice, quelli lì, state attenti. E questa quindi è la prima cosa che dobbiamo chiedere in questa Quaresima. Cioè, Signore, aiutaci a vederci come ci vedi tu e a smascherare le nostre illusioni. La più grossa di tutte le illusioni è quella di non avere illusioni, no? E quindi teniamolo presente. Quando abbiamo questa semplicità di cuore, questa libertà, allora, insomma, il Signore dopo ci aiuta a... Tenetevi vicini alla Madonna, come ci ha insegnato il curato d'Ars, non si sa mai, che dopo ci faccia vedere. Poi la seconda cosa che mi veniva da dirvi è: non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro. Non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida. Questo è chiarissimo. Come dobbiamo recuperare il primato della grazia e del Vangelo? Cioè, non è che noi non possiamo dire maestro nessuno, non possiamo dire papà a nostro padre, non possiamo dire a chi ci guida che è la nostra guida. Vuol dire che però questi saranno maestri, saranno padri, saranno guide, se faranno riferimento all'unico padre, all'unica guida, all'unico maestro. È da Dio che si impara cosa voglia dire essere maestri. È da Dio che si impara cosa vuol dire essere padri. È da Dio che impariamo cosa vuol dire essere guide. Mi piacerebbe davvero che ritrovassimo questo. Abbiamo di tutto, pubblicazioni su pubblicazioni, su testi, no? su questi argomenti, le scienze umane, tutte quelle che in un qualche modo hanno scritto e chi ne ha più ne metta. Però se c'è una cosa che ho imparato dopo aver studiato tanto è che il Vangelo è sempre un passo avanti. E ti accorgi che anche queste belle scoperte delle scienze umane, della sociologia, di quelle che sono tante cose, alla fine nel Vangelo c'era già. Non che adesso dobbiamo, può essere un aiuto, anzi a volte le scienze umane mi hanno aiutato a capire che il Vangelo era più avanti. Cioè nel senso che una cosa, prendete il Vangelo di ieri, no? Nella misura in cui misurate, sarete misurati, se fai questo ti sarà fatto anche a voi. Guarda, ve lo dico bene, perché così non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, no? La dimensione specchio la chiamo io, che la psicologia ci è arrivata, no? A capire che nella misura in cui, come tu giudichi, alla fine non te ne rendi conto consciamente, ma inconsciamente hai lo stesso atteggiamento con te stesso. E quindi fai una vita pessima, tu non te ne rendi conto, pensi di vivere bene, ma ti stai togliendo il bello della vita. E così anche per quanto riguarda la generosità, no? Anche per quanto riguarda il perdono, se c'è una persona che vive male è una persona che non perdona. È una persona, conoscevo una persona che lei diceva proprio: io non riesco a perdonare, se qualcuno mi fa una cosa io non lo perdono. Io prego ancora per questa persona, perché ragazzi, se c'è una brutta vita è la vita di chi non sa perdonare. Capisco che ci siano dei perdoni difficili, capisco tante cose, ma chiedete a Dio la grazia, se avete qualcosa ancora qui, di sciogliervi questa durezza, perché davvero è come se vi si aprisse un mondo nuovo. Insomma, c'è questo effetto specchio, no? La psicologia ci è arrivata, ma il Vangelo ce lo diceva già, a partire da ama il prossimo tuo come te stesso. E è chiaro che ci sono tantissime cose che poi, andando avanti, scopri. Ecco, anche qui ci viene detto: vuoi scoprire qual è la vera arte dell'essere maestro? Come si è maestri? Mettiti lì, guarda la storia della salvezza e guarda come Dio ha insegnato al suo popolo. Ad esempio, non gli ha detto tutto subito? Ma assolutamente no. Gli ha detto quello che poteva sopportare, quello che poteva capire, e soprattutto si è calato in una storia concreta. Perché la conoscenza ha bisogno dell'esperienza. E in un qualche modo, aspetta che la religione cattolica si caratterizza proprio da questo essere nella storia. Ci sono altre religioni che non lo sono per niente. Quindi c'è proprio un modo, adesso non sto perché i tempi, di Dio di vivere il suo essere educatore maestro. Dio educa il suo popolo, famosa enciclica del Cardinal Martini, che proprio fa riferimento alla storia della salvezza per farci capire come Dio ha saputo educare, ha saputo essere maestro. Oppure padre, cosa vuol dire essere padre? Lo impariamo da Dio. Se ci sono dei padri qui, imparano da Lui e devono andare a scuola da Dio e devono vedere come Lui ha vissuto il suo essere padre. E allora forse riusciranno a vivere bene il loro mandato e la loro paternità. E così anche l'essere guide, capire da Dio quello che è il punto dove devi portare le persone. Ci sono delle guide, quelle che portano a se stessi, capite bene anche voi, che sono un disastro. Però capire anche dov'è che devi portare e accompagnare meglio la persona e come la devi accompagnare, di modo che sia lei che pian piano scopra di volta in volta le cose e la tua presenza al suo fianco che la illumina, che le apre prospettive sempre nuove, che sa anche incoraggiarla nei momenti di fatica, che sa anche essere fermo, forte, sapere anche, come dire, essere deciso in certi momenti, anche se sai che farai soffrire, ma sai che è una sofferenza che redime. Insomma, ci sono tante situazioni che proprio da Dio ti insegnano, e Gesù anche direi che ci ha mostrato tanto, ma poi gli apostoli, eccetera. Comunque è da Dio che impariamo cosa vuol dire essere guide. Quindi riscopriamo la centralità, e c'è tanta roba nella rivelazione, c'è troppa roba a volte, dico tanta, e noi la lasciamo lì e andiamo a leggere una rivista di giornale che ci dice l'esperto risponde e ti insegna come fare il papà. Ora, capite anche voi, io non ho di buttare via quella roba lì, però prima andiamo dove c'è della sostanza di un certo tipo. Quindi, ultima cosa per concludere, chi tra voi è il più grande sarà vostro servo. Ma come si fa a non desiderare di essere nel regno di Dio? Ditemelo voi. Come si fa a non desiderare con tutto se stessi di vivere? Io voglio vivere lì, io starò lì, ci starò sempre. Se chi è più grande si mette a servire, ma sarà un bel posto quello lì? Come si fa a non desiderare questo? E se vogliamo creare una fraternità accogliente, che sa attirare, che fa sì che le persone si sentano a casa, direi che una delle prime cose è fondamentale anche, è questa. Cioè fargli vedere che bel mondo è il mondo del Vangelo, dove chi è più grande serve. Bellissimo. Guardate che vi dà già quante discorde, quante tensioni, quante cose inutili, perché magari uno si attacca a quel privilegio, si attacca a quell'altra cosa, pretende. Poi, al di là delle sete di potere dei grandi, ci sono anche quelle spirituali che sembrano meno gravi, ma però hanno un effetto soprattutto in fraternità e in comunità un effetto che può fare molto male, diciamo così. Quindi creiamo un bel ambiente. Il Vangelo ci dà anche qui una delle prime cose. Vuoi creare un ambiente accogliente, un ambiente dove si sta bene, dove tutti desiderano esserci? Bene. Chi è più grande si mette a servire. E così ci accorgeremo davvero che è bello essere all'ultimo posto, essere lì. Tante persone che fanno a gara per essere all'ultimo posto e che quasi dispiace se a volte, guarda quanti doni mi ha dato Dio, però ormai sono libero e so che sono doni suoi. Quindi questo non mi impedisce di essere all'ultimo posto. Guardate, una cosa che ho capito negli anni è questa. che effettivamente i doni che ti dà Dio non dicono che tu sei santo o che tu hai. E sono due cose diverse. Un conto sono i doni che ti ha dato e un conto è la tua santità che ti devi giocare giorno dopo giorno. A volte si fa una confusione. I carismi ci sono dati per gli altri. È proprio la definizione di carisma. Cioè i doni ci sono dati per gli altri. Tu magari rischi anche di perdere l'anima se non fai un lavoro, anche se hai dei carismi. Quindi è vero che poi la grazia di Dio brilla soprattutto nelle anime sante e che fanno agire Dio, però tenete presente che il fatto di ricevere non ci toglie, anzi diventa proprio l'occasione per riscoprire la nostra piccolezza, la nostra povertà. Ed è lì che allora Dio poi ci conferma e opera cose grandi attraverso di noi. Ecco, che davvero questa Quaresima continui in questo spirito e possiamo davvero crescere, ma soprattutto creiamo una bella fraternità dove tutte le persone stanno bene e desiderano abitare.